Allora, buonasera, grazie di essere venuti. Iniziamo questo nuovo ciclo dedicato ad argomenti un po' forse distanti dalla nostra consuetudine, ma siamo, credo, nel vivo di una nuova rivoluzione tecnico-scientifica, per cui ci pareva utile rifletterne, anche perché, come tutti sappiamo, questa rivoluzione tecnico-scientifica sta imprimendo un cambiamento che ha anche conseguenze etiche, conseguenze politiche, conseguenze filosofiche. Per cui ci piaceva chiamare i protagonisti in Italia di questo cambiamento che stiamo vivendo per riflettere con voi in maniera chiaramente non specialistica, ma per cercare di confrontarci appunto con le conseguenze etico, politiche e anche filosofiche che questa rivoluzione sta imprimendo al nostro tempo. Iniziamo oggi con... ecco, scusa. Non si sente? Ah, ok, sì, allora.
Ah, perché c'è l'altra.
Giusto. Sì, perché sapete che ci abbiamo anche. Si sente, adesso mi pare meglio, no? Sì, benissimo. Allora, appunto, rifletteremo su, tutti insieme su queste conseguenze di questa appunto rivoluzione tecnico-scientifica che sta contraddistinguendo il nostro tempo, e iniziamo oggi con un intellettuale, credo, che dà lustro a tutta la cultura italiana e che è Guido Tonelli. Forse lo conoscete perché, oltre che essere uno scienziato di fama internazionale, insegnare fisica all'Università di Pisa, è stato fra i protagonisti con Emilia Gianotti, un'altra italiana, come sapete. Fabiola, scusate, perché c'è Emilia Giancotti che è una studiosa di Spinoza, non so come faccio queste assimilazioni di nomi, spesso mi capita spesso sto lapsus. E sono stati fra i protagonisti della individuazione del bosone di Higgs al CERN di Ginevra, dove ancora il professor Tonelli vive, credo. E fa anche, è noto anche perché fa opera di divulgazione. Gli dicevo che appena lo sentivo parlare, ho sentito la sua voce come familiare perché l'ho ascoltato tantissimo alla radio, a Radio 3 in particolare, i suoi interventi, le sue lezioni. Ci parlerà oggi di un tema, a partire, credo, anche o riprendendo argomenti del suo ultimo libro che ho qui. Voi sapete che giù ci sono i vari titoli del professor Tonelli. Volevo solo riprendere il titolo del libro e cedere la parola, poi faremo il nostro dibattito come sempre. Il tema del libro e anche dell'incontro di oggi è la nascita imperfetta delle cose, la grande corsa alla particella di Dio e la nuova fisica che cambierà il mondo. Allora chiediamo di spiegarci al professore in che modo questa nuova fisica promette di cambiare il mondo. Gli cediamo la parola e poi apriamo il dibattito.
Buonasera e grazie dell'introduzione, che mi mette un po' in imbarazzo perché crea delle aspettative, spero di essere all'altezza. Partirei da una piccola storia di 4 anni fa, in un'estate calda, in una Sardegna meravigliosa, la notte del 10 di agosto del 2012, la notte in cui cadono le stelle, insomma ci sono questi fenomeni che hanno sempre affascinato l'umanità, e voi dovete immaginare un nonno, un signore di una certa età, con una bambina, che guardano il cielo e aspettano di vedere un evento fra questi che hanno da sempre affascinato. E a un certo punto la bambina fa al nonno la domanda che probabilmente tutti abbiamo fatto da bambini, a qualcuno, ai genitori o ai nonni o a qualche amico, la domanda che poi è rimasta un pochino dentro di noi per sempre, forse è la stessa domanda che si sono fatti i nostri antenati, sono sicuro che da milioni d'anni ci facciamo questa stessa domanda, e la domanda della bambina è: che cosa sono queste lucine, da dove vengono queste lucine, che sono le stelle nel cielo, questa meraviglia che ci circonda, che origine ha e che fine farà? Quella bambina è mia nipotina, che si chiama Elena, aveva 4 anni allora, e il nonno sono io. E cito questo episodio perché la fisica, la scienza moderna è questo, è cercare di rispondere a questa domanda. In questo sì, se ne parlava poco fa, ripercorrendo il cammino che ha fatto l'umanità da millenni, no? Da questa domanda è nata la filosofia, i greci, è nata la scienza, è nata la religione, è nata la civiltà. Mi piace immaginare che, leggevo ieri, che vicino a Vicenza hanno trovato in una caverna un osso, un piccolo dente di un bambino Neanderthal di circa 8 anni, di 70.000 anni fa. Ed è un dente cariato, uno dei pochi denti cariati di Neanderthal che sono stati. I Neanderthal, sapete, non erano quegli ominidi rozzi che un po' vengono presentati nei film, avevano un immaginario, seppellivano i morti, avevano riti, hanno trovato, diciamo, rituali nei loro siti, e mi piace immaginare che anche quel bambino lì di 70.000 anni fa che si aggirava nel Veneto, uscendo da quella caverna in cui hanno ritrovato i suoi resti, abbia guardato il cielo stellato e abbia fatto la stessa domanda che mi arrivò, l'abbia fatta qualcuno del suo clan, che mi ha rivolto la mia nipotina: che cos'è questa meraviglia? È una domanda difficile a cui, diciamo, dare risposta a questa domanda è abbastanza complicato, e l'uomo ha usato nella sua storia molti mezzi, spesso mitici, immagini, racconti, storie. Ogni civiltà ha prodotto le sue storie, tutte meravigliose, tutte con qualche aspetto interessante. Ed è la stessa domanda, dicevo, che interessa la fisica moderna. Quando delle volte mi chiedono che cosa vuol dire fare il fisico, io rispondo così: vuol dire porsi questa domanda anche da grandi. La stessa domanda che ti sei posto da bambino, continui a portela e cerchi di dare risposte. Quindi oggi faremo insieme un pochino questo percorso, cioè cercheremo di capire a che punto siamo arrivati nella comprensione di questa domanda primordiale. E sono sicuro che ciascuno di voi che in qualche momento si è posto questa domanda troverà, forse, spero, nella discussione odierna qualche spunto, qualche suggestione. Nel fare questo vi farò una cosa che è fisicamente scorretta, cioè si andrà indietro nel tempo, cercherò di fare in modo di farvi vedere quello che abbiamo capito, come se fossimo lì a osservare, cosa che ovviamente non è possibile. Però mi aiuta questo per trasmettere in maniera, diciamo, concreta le conoscenze che abbiamo raggiunto. Piccola digressione, primo punto: se uno osserva l'universo materiale che ci circonda e di cui noi stessi siamo fatti, cioè questa scrivania, questo bel palazzo, questa bella città, il pianeta, le stelle, sono tutte cose fatte di atomi e di molecole, questo è noto a tutti. E noi siamo abituati a considerare la materia, che si presenta sotto forma di aggregati, di atomi e di molecole, come una cosa normale, no? L'universo materiale è fatto di atomi e di molecole aggregati fra loro in varie forme. Si aggregano in un modo in una bottiglia e si aggregano in un altro modo è Scarlett Johansson, che è una molto più bella di una bottiglia, ma insomma sempre atomi e molecole sono. In realtà non è così. Vedremo poi perché. Non è ovvio, cioè non è scontato che la materia si aggreghi in forme di atomi e molecole, è tutt'altro che scontato, è una cosa abbastanza delicata e complicata. Però partiamo da questo dato di fatto. Un altro dato di fatto: l'universo che ci circonda è un oggetto molto grande, non infinito, molto grande. Nell'universo ci sono, diciamo, fino a una settimana fa si pensava a 200 miliardi di galassie, da qualche giorno ci sono degli articoli che dicono forse sono 2 milioni di miliardi di galassie. C'è ancora una discussione in corso. Insomma, un numero finito, molto grande ma finito. Ogni galassia c'è circa 100 miliardi di stelle, quindi numeri molto grandi ma finiti, non infiniti. Quindi un oggetto molto grande che contiene in maggioranza vuoto, cioè se uno pescasse un chilometro quadrato a caso dell'universo prenderebbe vuoto. Cioè, per prendere le zone dell'universo in cui c'è qualche atomo bisogna avere una buona mira. Nella stragrande maggioranza dei casi è vuoto, le distanze sono enormi, i punti in cui c'è concentrata la materia sono piccolissime isole sparse in un vuoto estremamente ampio. Una cosa meno ovvia è che l'universo è vecchio. Ecco, questa è la prima cosa su cui vorrei concentrare la vostra attenzione. È un oggetto molto vecchio. Tutte le osservazioni che abbiamo fatto ci dicono in maniera inequivocabile che è un universo che ha miliardi di anni. È un sistema molto vecchio. Attualmente pensiamo 13,7-13,8 miliardi di anni. Ed è un sistema freddo. Ora qui stiamo bene, in questa stanza c'è 20-22 gradi e probabilmente nel pianeta Terra è un angolo abbastanza accogliente dell'universo in quanto tale, ma se uno prende un punto a caso dell'universo, trova una temperatura gelida, meno 270 gradi centigradi. Cioè la temperatura media dell'universo, cioè un punto preso a caso dell'universo, scegliete voi dove, lo pescate, in quel punto lì la temperatura è quella. È 3 gradi assoluti, quindi meno 270. Cioè, universo molto vecchio, un universo molto freddo. Prima questione, come fai a capire l'origine di un universo vecchio e freddo studiando la materia vecchia e fredda che ti circonda? È un problema. È come se uno volesse capire come si comporta un bambino analizzando un vecchio ultracentenario. Non capirà mai qual è la vivacità, l'energia, le fattezze di un bambino piccolo, no? E qui immaginate, altro che ultracentenario, 13,8 miliardi di anni. Quindi la prima cosa da fare è rendersi conto di questa difficoltà. Cioè se vuoi capire l'origine dell'universo, devi tener conto che come si comporta la materia intorno a te oggi è una maniera molto peculiare, specifica, particolare, molto diversa da come si comportava la materia primordiale. Quindi cosa si può fare? Ci sono fortunatamente due possibilità. Una possibilità è quella che pratico io, una via, una strada, che la chiamiamo dell'infinitamente piccolo, anche se in realtà non è infinitamente piccolo, è del molto piccolo. Cioè la ricerca di scandagliare, analizzare le strutture più piccole della materia. Vediamo perché questo ci può dire qualcosa sull'origine dell'universo. Noi cosa facciamo al CERN di Ginevra? Abbiamo un grande acceleratore di particelle, 27 chilometri di circonferenza, 100 metri sottoterra. In questo acceleratore ci sono protoni sono atomi di idrogeno come quelli che si usano per gonfiare, una volta si usavano per gonfiare i palloncini dei bambini, ora siccome è infiammabile si usa l'elio, a cui levi un elettrone, quindi l'atomo, diciamo, ionizzato più semplice che tu possa immaginare. Questi protoni sono carichi, positivi, quindi tu li sottoponi a un campo elettrico negativo e i protoni accelerano. Poi li sottoponi a un campo magnetico e li fai deviare, gli dai un calcio laterale, quindi riesci ad avere la possibilità, accelerando e deviando, di farli andare in cerchio. E accelerando e deviando su una traiettoria circolare riesci a portare questi protoni a energie enormi e poi li fai collidere, scontrare. Perché li fai scontrare? E qui usiamo una relazione ben nota di Einstein, E=mc². Collisioni di alta energia vuol dire produrre masse, E=mc². Quindi più alta l'energia, più alta è la massa. E cosa facciamo? Eccoci qua. Portiamo brandelli di materia alle condizioni di energia e di temperatura enormi che c'erano nell'universo primordiale. Le particelle che nell'universo primordiale popolavano tutto e che si sono estinte, sono soffocate perché l'universo è diventato freddo e vecchio, le riportiamo in vita per una frazione di secondo e le possiamo studiare. Riportiamo in vita, percuotendo il vuoto, particelle estinte da miliardi di anni. Particelle congelate, ghiacciate da miliardi di anni, vivono per un istante nelle collisioni del CERN, noi facciamo queste fotografie molto rapide e studiamo il comportamento di queste particelle che non possiamo andare a comprare al mercato, perché il mercato è un luogo troppo freddo, è troppo vecchio e loro non potrebbero sopravvivere. Ma nell'ambiente simile a quello che c'era nei primissimi istanti di vita dell'universo, possono vivere per quel poco che ci permette di studiarle. Quindi produciamo, riproduciamo particelle estinte da miliardi di anni e le possiamo studiare. Poi c'è un'altra strada che è completamente diversa ed è meraviglioso, quasi miracoloso immaginare che le due strade convergono, che portano allo stesso risultato, cioè che lo studio delle particelle elementari coincide, è consistente, diciamo, con lo studio delle grandi strutture, delle galassie, dei grandi ammassi di galassie, dell'universo intero. È la strada dei grandi telescopi. Astrofisici, astronomi osservano le grandi strutture che ci circondano. Qual è il principio? Molto semplice. La velocità della luce è costante, è molto elevata, 300.000 km al secondo, ma costante. Non è infinita. Questo vuol dire che un oggetto che viene visto a distanza di qualche milione di chilometri, no? 100 milioni di chilometri, la luce impiega, diciamo, qualche minuto ad arrivare e quindi possiamo dire vediamo l'oggetto che ha emesso la luce qualche minuto fa. Ma se l'oggetto è a un milione di anni luce, la luce impiega un milione di anni ad arrivare fino a noi. Quindi noi vediamo questo oggetto, che ovviamente deve essere grande, perché noi non vediamo oggetti piccoli distanti un milione di anni luce. Perché un oggetto sia visibile alla distanza di un milione di anni luce deve emettere parecchia luce e deve essere parecchio grande. Quindi vediamo grandi oggetti molto distanti e li vediamo come erano non ora, anzi è un pochino complicato definire l'ora, non si può definire l'ora, entriamo in una difficoltà. Li vediamo come erano nel momento in cui hanno emesso la luce, quindi se sono distanti un milione di anni luce li vediamo come erano un milione di anni fa, se sono distanti un miliardo di anni luce li vediamo come erano un miliardo di anni fa. Quindi è come se vedessimo un film, il film dell'universo indietro nel tempo, come vedessimo in diretta l'universo che nasce. Se arriviamo a vedere galassie che sono distanti 13 miliardi di anni fa, vediamo le galassie che avevano qualche centinaia di milioni d'anni, cioè le vediamo in formazione. Anche questa è una cosa incredibile. Guardi oggetti lontani, enormi, e osservando oggetti lontani ed enormi, tu vedi l'universo come era miliardi di anni fa. È come se tu rivedessi in diretta l'evoluzione che c'è stata. C'è un limite a questo, che nasce dal fatto che la luce, il racconto anche biblico dice, e la luce fu, cioè la luce si separò dalla materia, venne la luce, ma non fu subito. Oggi sappiamo che questa separazione della luce dalla materia è avvenuta 380.000 anni dopo l'istante che chiamiamo Big Bang. Quindi ci ha messo parecchio a separarsi la luce. Per i primi 380.000 anni l'universo è stato opaco. Se noi fossimo stati lì avremmo visto qualcosa di opaco. Non avremmo potuto penetrarlo perché la luce era continuamente emessa e riassorbita. Era talmente densa la materia, talmente calda che veniva questo meccanismo, non si separava. Quindi se tu usi la luce, se tu usi radiazione elettromagnetica, non potrai mai, trovi un muro, no? Cioè potrai vedere oggetti fino a 380.000 anni dopo il Big Bang. In realtà è un pochino più complicato di così, perché questa immagine che possiamo ricostruire, che è stata ricostruita, della luce primordiale emessa in quel momento e che ancora vibra intorno a noi, questa è un'altra delle cose meravigliose, cioè se uno guarda il fondo di radiazione cosmica, come si chiama, cioè il fatto che l'universo intero è ancora pieno di quei fotoni, di quella luce emessi in quel momento, perché quelli hanno continuato a sbatacchiare dappertutto e oggi li possiamo ricostruire, ed è come se ci raccontassero la nostra storia, però a partire da quei 380.000 anni dopo il Big Bang, che sì, è un tempo molto piccolo rispetto ai miliardi, ma è sempre una bella distanza. Però ecco, in quell'impronta c'è rimasto molto, ci sono ancora indicazioni anche degli istanti precedenti. Faccio una piccolissima digressione. Questo limite fino a qualche tempo fa sembrava invalicabile. Oggi possiamo dire avremo un altro strumento fra breve, che si chiamano onde gravitazionali, che sono state scoperte quest'anno, il 2016. E cosa c'hanno di bello? C'hanno che le onde gravitazionali si sono separate dalla materia subito. Non hanno questo limite. Stiamo parlando delle onde gravitazionali fossili. Per ora siamo ancora distanti dalla possibilità di poterle registrare. Per ora abbiamo registrato un fenomeno meraviglioso. Due buchi neri che si sono aggrovigliati, si sono fusi in un unico buco nero, alla distanza di 1 miliardo e 400 milioni di anni luce. Quindi abbiamo visto in diretta un evento catastrofico avvenuto 1.400.000.000 di anni fa. E in questo, questi due oggetti grandi 30 volte il Sole ciascuno, immaginate la catastrofe, si sono mossi danzando uno intorno all'altro a una velocità che è prossima a metà della velocità della luce. Negli ultimi istanti un oggetto che pesa 30 volte il Sole si muoveva a 150.000 km al secondo. Avete idea di meglio stare distanti da quegli oggetti, di quello che è successo in quella regione dello spazio così turbolente? E ha percosso così brutalmente lo spazio-tempo da produrre onde, onde che si sono propagate per l'universo intero, fino a giungere a noi oggi, nell'11 febbraio del 2016. Detto per inciso, a novembre LIGO riprenderà le osservazioni e ci saranno altri fenomeni di questo tipo. Siamo all'inizio di una nuova esplorazione, perché ne hanno visti due in pochi mesi. È probabile che questi fenomeni siano frequenti. Quindi oggi abbiamo uno strumento in più. La sensibilità attuale degli interferometri che hanno visto onde gravitazionali è ancora troppo bassa per vedere le onde gravitazionali fossili. Cosa sono le onde gravitazionali fossili? Sono quelle emesse durante il Big Bang. Nel momento in cui c'è stata questa enorme espansione, di cui parlerò fra un attimo, è ovvio che l'energia che si è espansa in questo sistema macroscopico ha prodotto un turbinio di onde gravitazionali, cioè lo spazio-tempo espandendosi ha vibrato in maniera incredibile e quelle vibrazioni sono rimaste, come quelle della luce sono ancora intorno a noi, anche quelle sono intorno a noi, in questa stanza, dappertutto. Ovviamente sono talmente piccole, talmente minuscole, che bisognerà migliorare di un fattore 1000, forse di 1.000.000 la sensibilità attuale. Questi strumenti, che sono i più sensibili che uno possa immaginare, di cui siamo così orgogliosi, dovranno diventare ridicoli rispetto a quello che si dovrà fare. Ma in quelle onde gravitazionali lì, che ancora vibrano intorno a noi, c'è il racconto della nostra origine, c'è il racconto dei primissimi istanti, perché le onde gravitazionali non hanno quella barriera di 380.000. Sono partite subito, e quindi ancora ci possono dire molte cose quando qualcuno dei giovani che è qui, non so, la mia speranza segreta, inventasse un sistema nuovo per aumentare la sensibilità, si aprirebbe una possibilità meravigliosa di indagare. Finita la digressione. Quindi due strade, super microscopi, gli acceleratori, super telescopi, sono entrambi grandi infrastrutture. Purtroppo la fisica moderna richiede grandi apparati, un moderno apparato di fisica dell'alta energia, CMS, l'esperimento in cui lavoro tuttora, è grande quanto un palazzo di 5 piani, non dovete immaginarlo come un apparato che sta in una stanza, è una palazzina, è pieno di tutte le tecnologie più avanzate, non c'è nulla che puoi comprare al supermercato, sono tutte cose inventate ad hoc per questo tipo di ricerca. Sono tecnologie sviluppate all'estremo, lo stesso si può dire di Hubble, di un telescopio mandato in orbita, o dei grandi telescopi terrestri che analizzano il cielo e le radiazioni che vengono dallo spazio profondo in tutte le frequenze. Grandi infrastrutture di ricerca, migliaia di ricercatori, anni e anni di lavoro. Questo è il prezzo che si paga per scandagliare la natura su questo terreno. E cosa si è imparato? Eccoci qua. Ora veniamo al punto attuale delle conoscenze. Ora facciamo quell'operazione di cui parlavo all'inizio, un'operazione non fisica, un'operazione immaginaria. Tutta questa sala e anche l'altra con cui siamo collegati si sposta indietro di 13,8 miliardi di anni. E voi, è chiaro che è un assurdo, non si può fare, ma non si può fare non solo perché si torna indietro, non si può fare perché si va in un non luogo, no? Lo spazio-tempo è nato in quell'istante, fuori da quell'istante non c'è lo spazio-tempo, quindi dove andiamo? Non so definire, però facciamo finta di poterlo fare, lo facciamo per poterci capire. Quindi siamo lì e cosa osserviamo? Cosa vediamo? Anche qui, difficoltà, per vedere c'è bisogno di luce. Vediamo buio, diciamo, non c'è luce, no? La luce, abbiamo detto, nasce da queste microscopiche bollicine, bisogna passare 380.000 anni, quindi vabbè, però supponiamo di avere la vista raggi X di Nembo Kid o di Superman, come da ragazzo si chiamava Nembo Kid, poi è diventato Superman, cioè di poter vedere comunque quello che ci circonda, no? Troviamo una maniera di vedere quello che ci circonda. Cosa vediamo? Una cosa nera, il vuoto. Questa è la prima cosa da cui partire, cioè le scoperte più recenti, tutte le misure che abbiamo fatto sono consistenti con una ipotesi che fa girare un po' la testa, che però è l'ipotesi che attualmente consideriamo la più corretta, cioè che tutto l'universo sia nato da una fluttuazione del vuoto. Perché facciamo questa ipotesi? Semplice, perché se uno considera l'energia totale dell'universo, e questa è una domanda che ogni tanto faccio agli studenti, ai primi anni, e uno pensa a un numero enorme, no? Perché come fai a dire, calcolami l'energia totale dell'universo? Dici, ok, quante galassie contiene l'universo? Quante stelle ci sono in ogni galassia? Quanta è la massa media di una stella? Trasformo tutta la massa in energia e ho un numero mostruosamente grande. Quindi sembrerebbe che l'energia totale dell'universo sia un numero enorme. In realtà non si considera mai che nell'universo c'è una energia potenziale negativa che è dovuta all'attrazione gravitazionale. Cioè quando io ho due oggetti che si attirano, per allontanarli devo spendere energia. Quindi è uno stato di energia potenziale negativa che io devo, diciamo, rifornire di energia se voglio mandare un satellite intorno alla Luna, per esempio. No? Se metti insieme l'energia positiva dovuta alla massa, anche alla materia oscura, anche all'energia oscura, metti dentro tutto, e l'energia negativa dovuta all'attrazione gravitazionale, il risultato è stupefacente. L'energia totale del sistema universo è zero. Perché zero? Allora ti viene naturale di pensare che siccome l'energia non si conserva, non si distrugge, il fatto che sia zero vuol dire che era zero anche all'inizio. E qual è lo stato zero di energia? Lo stato di vuoto. Eccoci qua. Può darsi che fra 10 anni o fra 20 anni, se si viene registrata questa mia conferenza, qualcuno riderà, ma attualmente questo è quello che sappiamo, è quello che mi sento di difendere sulla base delle conoscenze scientifiche che abbiamo. Cioè tutto è nato dal vuoto. Attenzione, il vuoto non è il nulla, questo forse è una cosa che dovevo dire prima. Cioè si possono usare delle analogie che sono sempre un po' delicate perché non sono mai precise, però per esempio dal vuoto noi estraiamo continuamente materia e antimateria, cioè questo è normale, negli acceleratori di particelle noi percuotiamo il vuoto e produciamo dal nulla, permettetemi di dirlo, elettroni e positroni, cioè è normale perché stato di vuoto è più e meno stato di vuoto, lo stato finale che trovo è compatibile con lo stato iniziale di vuoto, energia nulla. No? Quindi questo per noi è normale, quindi il vuoto lo dovete vedere come un qualcosa, ecco questo, una cosa che non deve succedere, questa è la figlia.
La mamma della nipotina.
No, è la zia. La zia. Scusate un attimo perché sennò... Ok, temo che chiami ancora, perché quando non rispondo allora poi richiamo. Il vuoto, immaginatelo come il numero zero, no? Il numero zero non lo può vedere come il non numero, zero, oppure come il numero che contiene tutti gli altri numeri. Cioè se io metto insieme, che ne so, più uno meno uno, più mille meno mille, più un milione meno un milione, la loro somma fa zero. Cioè nello zero ci posso vedere tutti i numeri positivi e negativi all'infinito. Ecco, somiglia un po' così. Oppure il silenzio. Questa è un'altra cosa che mi piace molto la musica. Per molti anni i musicisti si sono concentrati sul suono. Poi, in realtà da parecchi decenni, nel tentativo di capire tutti, diciamo, gli strumenti con cui si costruisce una sinfonia o un pezzo di musica, anche ci si è concentrati anche sui momenti in cui si separano i due suoni, che sono musica sono altrettanto importanti, no? Non c'è cosa peggiore di sbagliare le pause, no? Perché il silenzio fra i due suoni è altrettanto importante dei suoni, forse in alcuni casi ancora più importante. E ci sono teorici o anche musicisti, compositori, John Cage era uno dei più famosi, che hanno proprio lavorato sul silenzio come strumento musicale. e facevano concerti, lo ricordo perché è una cosa che mi ha sempre impressionato, uno dei concerti newyorkesi, uno dei primi che lui ha fatto, che ha provocato scandalo, lui è arrivato, no, e tutta la gente come voi seduta aspettava che lui cominciasse l'esecuzione, e vabbè, dopo un quarto d'ora stava lì, silenzio, e tutti dicevano vabbè, ora comincerà, forse aspetta qualcosa, dopo mezz'ora silenzio, e dopo tre quarti d'ora ha detto va bene, grazie, arrivederci. Il concerto era quello, era il silenzio, no? Che ovviamente è una provocazione, diciamo, però ecco, il concetto è un po' questo, perché anche il silenzio lo potete vedere come il non suono, ma lo potete vedere anche come la somma di tutti i suoni. Cioè, se io prendo un suono, lo metto in opposizione di fase con un altro suono identico, i due suoni si cancellano, no? Ci sono delle cuffie che si usano per cancellare i suoni, no? che funzionano non solo perché li attenuano, ma sono attivi, no? Cioè tu passa una motoretta, basta che fai un circuito in cui registri il suono che attraversa la cuffia, lo riproduci in una frazione di secondo con un circuito elettronico e lo inverti, lo mandi in opposizione di fase, i due suoni in opposizione di fase perfettamente si cancellano, cioè due suoni uguali con le stesse frequenze ma sfasati opportunamente sono suoni che producono il silenzio. Ecco, il vuoto è un po' così, è come se, no, ci fossero tutti i suoni, no, che si annullano e tu ne puoi estrarre uno, e ancora rimane un numero zero. Così immaginate il vuoto quantistico. E siamo lì, vediamo questa cosa, che come tutte che ha le proprietà che noi vediamo nelle particelle elementari, che sono molto diverse da quelle della vita ordinaria. Però è una cosa che osserviamo tutti i giorni. Se noi osserviamo la materia sul piano microscopico, vediamo che qualunque particella elementare si studi o qualunque stato microscopico si studi ha le proprietà della meccanica quantistica. Per esempio, non sta mai fermo. Una delle cose che ci è tuttora difficile da capire, ma se io guardo questo bicchiere e mi rigiro, vedo lo stesso bicchiere. Se invece faccio la stessa cosa con un neutrino oppure con un top, io mi giro, lo riosservo ed è un altro oggetto, cioè lui oscilla, cioè passa per tanti stati diversi. Cioè quello che io chiamo quark top o neutrino in realtà è un mescuglio di tanti stati diversi che oscillano continuamente e a seconda dell'istante in cui li registri hanno proprietà diverse. Questa è la natura che si comporta sul piano microscopico in una maniera molto diversa da quella a cui siamo abituati. Il vuoto quantistico fa la stessa cosa, fluttua, non sta fermo, non sta mai fermo. E siccome vale il principio di indeterminazione, cioè che dice che puoi violare la conservazione dell'energia purché tu lo faccia per un istante piccolo, cosa succede? Ogni tanto ci sono delle piccole bollicine nel vuoto quantistico, delle piccole microscopiche fluttuazioni. Di dimensioni infinitesime, ce ne sono molte, penso io che ce ne siano molte, su questo poi torniamo. Immaginate la pentola degli spaghetti, prima di buttare gli spaghetti, sta bollendo, immaginate tutte quelle bollicine che vengono dall'acqua che è pronta per passare allo stato di evaporazione, vedete alcune si sviluppano, crescono, altre ritornano indietro, alcune magari sono vicine alle pareti, sul fondo dove c'è più calore. Poi qualcuna comincia a muoversi, a sviluppare una specie di dinamica, diciamo, caotica nel movimento. Ecco, c'ho un'immagine di questo tipo, chiaramente è un'analogia che non regge quella di cui stiamo parlando, ma immaginate quello, cioè uno stato di vuoto che comincia a fluttuare. Queste bollicine nel vuoto, in generale, in media, si richiudono, cioè per un attimo si espandono e subito dopo si richiudono, bollicine microscopiche che si espandono, un brulichio di queste bollicine. Ce n'è una in particolare però su cui vorrei che concentraste l'attenzione, che fa qualcosa di strano, fa qualcosa di molto strano, perché in un istante infinitesimo questa bollicina, anziché richiudersi come le altre e tornare tranquilla e normale in riga con tutte le altre della sua famiglia, si monta la testa, cioè succede qualche cosa di inaudito. Quindi voi vedreste, se fossimo lì, noi vedremmo questa bollicina che in una frazione di secondo diventa grande quanto il nostro universo, 1000 volte più piccola. È il meccanismo che chiamiamo di inflazione. usiamo ancora la parola Big Bang, ma è un po' articolata, cioè attualmente si pensa che il meccanismo che ha dato origine al nostro universo sia spiegato da questa crescita parossistica. Cerchiamo di capire meglio. Non è niente di magico, è qualcosa di materiale. È qualcosa di materiale però su cui non abbiamo ancora capito esattamente cos'è. Questo non vuol dire che fra 10 anni o fra 20 anni non si saprà con precisione descrivere questo meccanismo. Attualmente abbiamo solo delle ipotesi. Il meccanismo è semplice. Il vuoto produce una piccola microscopica fluttuazione. E cos'è che lo fa gonfiare? Stiamo cercando particelle simili al bosone di Higgs, che si chiamano particelle scalari. Perché particelle scalari, se in quella bollicina voi ci iniettate delle particelle scalari opportune, queste hanno la proprietà di produrre una densità di energia a pressione negativa, cioè nasce una pressione che tende a espandere questa bollicina, e più si espande la bollicina, quindi più cresce il volume, più la materia dentro la bollicina spinge. Quindi, perché l'inflazione? Perché assomiglia molto all'inflazione economica, no? Quando l'aumento dei prezzi produce ulteriori aumento dei prezzi, no? La Germania nel dopoguerra, la sera preparavi il carretto dei soldi per andare a comprare 1 litro di latte, ci voleva, che ne so, 1 milione di marchi, l'indomani mattina ce ne volevano 2, no? Perché era una follia, cioè c'era una crescita esponenziale. Ecco, così è il meccanismo del rigonfiamento, inflazione. Ripeto, un meccanismo materiale le cui origini sono ancora sconosciute, non sappiamo quale particella materiale l'ha prodotto, è una delle grandi questioni aperte. Il fatto è che lo spazio-tempo si espande in un tempo ridicolmente piccolo, è 1 diviso 1, con mettete poi 36 zeri dietro, una frazione di secondo spaventosamente piccola, e diventa grande quanto? Grande, pensiamo, quanto 1000 volte più piccolo l'universo attuale, 10 alla 25 centimetri. Però, attenzione, sì, 1000 volte più piccolo, ma enorme. Cioè quella bollicina microscopica più piccola di un protone, molto più piccola di un protone, che abbiamo fatto fatica a vedere in una frazione di secondo, è diventata un universo e si è riempita di materia. In che forma? Pensiamo di materia e antimateria. È ovvio, perché stato di vuoto, materia e antimateria, stato di vuoto. Questa cosa che attualmente produce una enorme quantità di studi per capire tutti i dettagli di questa, è considerata, pur non essendo unanimemente riconosciuta da tutti come, diciamo, non si è ancora trovata la pistola fumante, la vera prova, è ancora una congettura, cioè nel senso che non c'è una prova scientifica. Il giorno in cui troveremo quello che chiamiamo l'inflatone, cioè la particella che produce questa espansione, potremo dire ok, questa è la teoria, ma tutto quello che osserviamo è consistente con questo. In particolare la cosa che intriga è il fatto che l'intera fondo di radiazione cosmica, quella marea di fotoni di bassa energia che circonda l'universo intero, che riempie l'universo intero, ha una tale uniformità che l'unica maniera di poter spiegare questa uniformità, il fatto cioè che da un estremo all'altro dell'universo c'è la stessa identica temperatura, spaventosamente identica, l'unica maniera di spiegarle è che ci sia stato un meccanismo di crescita così rapido, perché se lo fai più lento le fluttuazioni avrebbero il tempo di produrre differenze, ma siccome si misura la stessa temperatura a un livello spaventoso, l'inflazione, cioè la crescita esponenziale ultrarapida, è l'unica spiegazione di quello che osservi, non ce n'è altre, non ne abbiamo altre. Qualunque altra spiegazione produrrebbe delle misure diverse da quelle che stiamo facendo. Quindi crescita esponenziale. Attenzione, nell'universo, ora siamo lì, che abbiamo visto nascere, la materia esiste già, tutta la materia, cioè tutta quella attuale che compone, è già lì. Non è nata dopo, è nata in quell'istante, in quel momento. Ma che forma ha questa materia? Ecco, concentriamoci un attimo su quello. È una forma molto esotica, noi non possiamo vedere, è opaco, supponiamo di poter vedere dentro questa enorme struttura appena nata. È una struttura incandescente, è calda, e le particelle si muovono a una velocità della luce, sono prive di massa, sono tutte uguali, tutte le forze sono alla stessa intensità. È quello che io chiamo uno stato perfetto. Ma è uno stato dovunque ti giri, in cui vedi la stessa, è omogeneo, è isotropo, uniforme, ma è uno stato talmente perfetto che se non fosse successo qualcosa sarebbe rimasto in quella condizione per sempre, sarebbe per certi versi morto nel momento in cui nasce, non avrebbe avuto evoluzione, non avrebbe avuto dinamica. Se non fosse successo qualcosa, quella materia in quelle condizioni non si sarebbe potuta aggregare nelle forme che attualmente conosciamo. E cosa è successo? Ecco qua, si viene al punto che ha a che fare col bosone di Higgs. Ora possiamo dirlo, questo lo possiamo dire al 100%, il 100% sapete che in fisica non è mai certezza assoluta, siamo convinti che questa sia la spiegazione corretta, fino a prova contraria, fino a che non faremo ulteriori scoperte. Sappiamo che a un istante ben preciso, un centesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, quindi è passato pochissimo tempo, è successo qualcosa, l'universo si è espanso, abbiamo visto, e si è raffreddato, e si è raffreddato al punto che particelle come il bosone di Higgs si sono potute congelare, cioè hanno smesso di essere libere, è diventato troppo freddo quell'universo lì in cui, per permettere loro di andare a giro. Hanno occupato l'universo intero in quello che noi chiamiamo il campo di Higgs, il campo scalare di Higgs, cioè non è più particella libera, ma è un po' come il campo elettromagnetico, no? Quando non lo vediamo il campo elettromagnetico, senza campo non si telefona. Ecco, così. Immaginate una zona, l'intero universo, in cui si piazza, si installa questa sottile ragnatela, sono tutte analogie che lasciano un po' il tempo che trovano, ma che ci permettono di spiegare cosa succede un istante dopo. In quel momento cambia tutto. Le particelle che prima si muovevano prive di massa alla velocità della luce cominciano a interagire col campo di Higgs, e qui viene il bello, perché interagiscono in maniera diversa. Alcune particelle interagiscono pesantemente col campo scalare, rimangono invischiate in questa nuova struttura, in questa specie di sottile ragnatela invisibile ma presente, e diventano pesanti. Altre invece non la sentono, la attraversano e continuano a muoversi alla velocità della luce. Altre ancora la sentono ma poco, acquistano una massa ma leggera. Eccoci qua. Si è rotta quella perfezione originaria. La forza elettromagnetica è rimasta quella che conosciamo, raggio d'azione infinito, il fotone è rimasto privo di massa, la forza debole non la vedremo più fino a che Fermi e gli altri non la studieranno. È confinata su distanze subnucleari. Ora le forze agiscono in maniera differenziata, non è più perfetto il mondo, è imperfetto. Le particelle sono tutte diverse. Alcuni quark diventano pesantissimi, il quark top, e spariscono dalla circolazione. Non possono produrre materia stabile, sono troppo instabili, decadono subito. Altri rimangono molto leggeri, quelli che interagiscono debolmente con il campo scalare di Higgs. Sono i quark up and down. Grazie a questi quark leggeri, loro si potranno collegare. Il fatto che rimangono leggeri permette loro di aggregarsi insieme a gluoni e di formare un protone. Il protone è un oggetto che dura miliardi di anni. Per ora non abbiamo ancora trovato se decade. Quindi i protoni dell'acqua o della nostra, di noi, perché siamo pieni d'acqua, sono nati in quell'istante lì, si sono formati in quei primi istanti e sono tuttora qui, perché sono stabili, sono fatti di quark leggeri che si sono aggregati intorno a gluoni e sono oggetti stabili. Poi è successo che una delle particelle, che chiamiamo leptoni, l'elettrone, ha acquistato una massa piccola a sufficienza, c'è una carica negativa, da essere attratto dalla carica positiva del protone e di rimanere lì in orbita intorno al protone. Eccoci qua, abbiamo fatto il primo atomo. Se il campo scalare di Higgs avesse bevuto un po' e cambiasse un pochino questi valori, è chiaro che la materia si disgrega, cioè gli elettroni non potrebbero rimanere in orbita se gli cambi la massa, cioè la forza, è tutto perfettamente, no, organizzato in maniera che la materia diventa quella che noi conosciamo. Quando dico la nascita imperfetta delle cose, dico questo. Dico che in quell'istante si è deciso che questo universo prendeva un'evoluzione da cui sarebbe nata prima le polveri, poi le galassie, poi le stelle, i pianeti, alla fin fine anche noi. E alla fin fine le cose, così come le conosciamo, hanno questa consistenza che a noi sembra normale perché è avvenuto questo meccanismo. Si diceva, nel momento in cui si fanno delle scoperte destinate a rimanere, cioè a cambiare, vedete, l'idea del mondo che avevamo fino a qualche anno fa è diversa, ora la dobbiamo cambiare. No, l'idea della materia e dell'origine dell'universo è cambiata. E subito dopo nascono nuove domande. Questa è un po' la parte anche più bella del nostro lavoro, cioè che la soddisfazione per la scoperta è durata forse qualche settimana, e subito dopo, se voi andavate a giro per il CERN, trovavate gente che si poneva domande successive, le domande successive. E ne voglio citare una perché è particolarmente indicativa. Si è scoperto che la struttura materiale dell'universo, che ci è molto cara, a cui siamo molto affezionati, è debitrice di questo meccanismo. E questo meccanismo è in funzione da 13,8 miliardi di anni. Quindi la prima domanda, chi ci dice che questo meccanismo va avanti all'infinito? Sarà meglio dare un'occhiata. Quindi ci siamo messi a studiare quella che chiamiamo in termine tecnico la stabilità del vuoto elettrodebole. Cioè questo campo scalare di X è lì, se lo levi è una catastrofe, cerchiamo di capire le previsioni del tempo del campo scalare di X, cioè quanto, no? E si può studiare questo vuoto elettrodebole usando un grafico che assomiglia al diagramma di fase dell'acqua. Detto così magari qualcuno si spaventa, però lo conoscete tutti, cioè se io riporto in un grafico la pressione e la temperatura e prendo un recipiente d'acqua, fisso la pressione e a diverse temperature posso decidere se l'acqua è un solido, meno 20 gradi, se è un liquido, 30 gradi, o se è un vapore, 150 gradi. Quindi lo stato del sistema acqua dipende dalle variabili pressione e temperatura. Ecco, qualcosa del genere si può fare col sistema vuoto elettrodebole. Quali sono le variabili? Non sono pressione e temperatura, sono altre due variabili che a voi dicono poco, ma prendetele per buono. Sono la massa del bosone di X e la massa del quark top, il più pesante fra i quark. Sono loro due che decidono se il vuoto elettrodebole è stabile o no, cioè se si scioglie o se rimane bello solido. E si fa questo grafico, e in questo grafico, diciamo, si è deciso di fare un po' come il semaforo, cioè una zona rossa, una zona verde molto ampie e una striscia, piccolissima striscia gialla. Ovviamente nessuno si aspettava che nel nostro universo, diciamo, finisse nel rosso, perché finire nel rosso voleva dire che il vuoto elettrodebole era instabile, voleva dire che non poteva arrivare fino a noi, no? Voleva dire che era già finito miliardi di anni fa, forse all'inizio, quando la bollicina si era formata. Ci aspettavamo che finisse nel verde, diciamo, visto che da 13... Se finiva nel verde voleva dire, stiamo tranquilli, è lì da 13 miliardi d'anni e per altri 100 miliardi d'anni va avanti, quindi si possono fare le vacanze, si può organizzare, insomma non c'è problema. Sapete dove è finita dove finisce il nostro universo? Ovviamente è finito nel giallo, in quel sottilissimo becco giallo fra il rosso e fra il verde. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'equilibrio su cui l'intero universo si regge, attenzione, l'intero universo, sto parlando qualcosa di grosso, è un equilibrio instabile, precario, fragile. È lì da 13 miliardi d'anni, probabilmente per altri miliardi d'anni rimarrà lì, ma se da qualche parte nell'universo, abbiamo visto con la scoperta delle onde gravitazionali che tipo di fenomeni vengono fuori, succedesse che una catastrofe cosmica di quelle a noi sconosciute producesse un'energia tale da fondere localmente il vuoto elettrodebole che ci sta così a cuore, questa lacerazione si propagherebbe all'universo intero e l'universo intero tornerebbe a quello stato perfetto che aveva all'inizio, che può consolare sul piano estetico ma dà un po' fastidio sul piano personale, perché vorrebbe dire che l'intero universo, non solo noi che dici vabbè, però mi dispiace che questa meraviglia che ci circonda, quelle stelle di cui parlava la nipotina, no, cioè diventa una cosa caotica, cioè ancora la materia starebbe, non è che sparisce, rimarrebbe tutta lì, prenderebbe quella forma informe che è la forma originaria della bollicina da cui è nato il tutto. Ora noi sappiamo che questa questa è una possibilità scientificamente possibile, cioè io non, ovviamente non c'è nessuna certezza, e ovviamente dico a tutti, potete comunque tranquillamente programmare la vostra vita, non stiamo parlando di cose che possono avvenire domattina alle 5:15. Però è intrigante dal punto di vista anche filosofico, no? Cioè, perché, e chiudo con un piccolo sasso gettato nello stagno, perché noi da migliaia di anni abbiamo costruito la nostra civiltà su un'ipotesi, no? Che i greci esprimevano nella forma più perfetta. E i greci, quando si riferivano agli uomini, alle donne, li chiamavano i mortali, no? Cioè, proprio l'essere mortale è la condizione più umana, più caratteristica dell'umano, no? Essere mortali, quindi essere fragili, le parche, no? Siamo marionette che tenute da fili sottili, e un certo momento la parca taglia il filo e ti affloscia. Questo lo sappiamo bene, che nonostante i progressi enormi della medicina, della scienza, anche oggi è così: un frammento di DNA, no, distrugge in pochi mesi una persona che sembrava piena di vita, un incidente, insomma, queste cose. La condizione di fragilità e di vulnerabilità dell'essere umano rimane tale anche se la vita media è aumentata, insomma, tutto quello che volete. Tutti noi sappiamo che questa è, no, la nostra condizione umana più pura. Con l'idea invece che le grandi strutture materiali, la Terra, il Sole, i pianeti, le stelle, fossero eterne ed immortali, tant'è vero che sono state divinizzate, no? Giove, no? Mercurio, Venere, cioè chi sono gli dèi? Sono i pianeti, le stelle, no? Sono le cose che sono, perché sono immortali? Perché le strutture materiali in cui l'uomo vive sono strutture materiali destinate. E allora cosa fa l'uomo per superare lo scacco? Cerca di costruire opere che superano la sua morte. Perché si fa una piramide che è destinata a durare millenni, una tomba destinata a durare millenni? Perché voglio che il ricordo di me, faraone potente del popolo egizio, resti nei millenni. Costruisco qualcosa che rivaleggia con la natura, costruisco una tomba che assomiglia a una montagna, no? Con l'idea che la montagna è immortale. Oppure costruisco un poema epico, l'Iliade, no? Cioè faccio delle azioni, gli eroi omerici parlano di azioni che dovranno essere ricordate, la vera gloria è fare un'azione che sarà ricordata dagli aedi e sarà cantata nei secoli, come è avvenuto, tra l'altro. Oppure la scienza, costruisco la religione, costruisco la scienza stessa, cioè, no, costruisco un insieme di pensieri, di costruzioni che è destinata a durare, no, a perdurare, ecco. Questo è vero ancora oggi, essenzialmente, opere d'arte, no? Una statua meravigliosa. Benissimo, oggi dopo quanti anni è? 6-7 mila anni, che forse anche di più se pensiamo alle civiltà, insomma, preistoriche, che però avevano anche lì, se guardiamo le veneri paleolitiche o le bellissime, diciamo, affreschi rupestri, insomma le cose meravigliose che faceva già l'uomo cosiddetto primitivo. Oggi siamo di fronte a un problema, no? Dovremmo forse cambiare registro, cioè nel senso che oggi, se quello che dice la scienza è corretto, questa ipotesi che ha guidato l'umanità negli ultimi, diciamo, 10.000 anni, per allargarci un po', la dobbiamo rivedere. Qualcuno trova questa ipotesi sconfortante. Parlavo con un mio amico poeta, fra l'altro, e io speravo che artisti e poeti fossero più ricettivi, nel senso di accettassero con uno sguardo più lungo questa prospettiva, proprio perché appunto hanno una visione di più lungo respiro. E invece dice: ma te mi mandi in una depressione tremenda. Dice: perché già mi giravano un po' le scatole l'idea che io morirò e tutto il mondo continuerà a fare la sua vita bella e divertirsi. Ora mi dice che l'intero universo potrebbe svanire in una frazione di secondo. Dice: questa è la depressione più totale. Io non la vedo così, la vedo in un modo un po' diverso. Cioè, nel momento in cui, cioè, dico, iniziamo una riflessione, cioè se questa idea del mondo che stiamo costruendo è corretta e rimarrà corretta, appunto io vi dico quello che so oggi, insomma, la scienza sapete bene che non è una verità assoluta, però se questa rimane corretta, ecco, che cosa cambia? Io so che cambierà molto, cioè è sempre avvenuto nella storia della scienza e dell'umanità, che quando c'è un modo di vedere le cose diverso, primi del Novecento, gli scienziati che discutevano di relatività e meccanica quantistica, che capivano di cosa stavano parlando, saranno stati 30 in tutto il mondo si occupava di tutte altre cose. Però quel cambio di paradigma lì, quella maniera diversa di vedere la materia, ha cambiato tutto, no? Ha cambiato non solo la tecnologia, la vita, l'economia, ha cambiato anche la cultura, i rapporti fra gli individui. Freud o Pirandello, o l'arte moderna o Schoenberg non potevano venire se non in quel contesto. Cioè, sono cambiate le relazioni fra gli umani. Quando cambia la visione del mondo, prima o poi cambia tutto, no? Anche le relazioni fra società, fra individui, fra persone. Allora, oggi noi abbiamo questa novità, mettiamola così, che possiamo dire che la condizione di fragilità e di precarietà che pensavamo essere tipica caratteristica umana la dobbiamo estendere con le dovute proporzioni all'intero universo materiale che ci circonda. Io trovo questo meraviglioso. In che senso? Nel senso che dovremmo ripensare tutto quello che stiamo facendo. Cioè, in un universo così fragile e precario, siamo qui, esseri fragili e precari, in un pianeta che è già fragile e precario, i cui equilibri noi maneggiamo con troppa disinvoltura, e vediamo che le conseguenze, insomma, sono un po' preoccupanti. Mettici in un sistema solare che, anche se non succederà questa catastrofe di cui parlavo prima, fra 4 o 5 miliardi di anni, sappiamo, la stella finirà, il Sole, la sua energia, e quindi il sistema solare sparirà. Dice, ma troveremo il tempo, manderemo, esploreremo, colonizzeremo altri pianeti. Ok, ma guarda che comunque tu la metta, tu, d'accordo, ma insomma c'è una precarietà di fondo, intrinseca di questo universo materiale così bello in cui siamo. E allora la questione che pongo a voi, chiudo, diciamo, non è il momento di rivedere anche le relazioni fra di noi? No? Cioè, forse... E qui non mi faccio illusioni, chiaro, siamo in un mondo pieno di guerre, di aggressioni, terrorismo, di chi più ne ha più ne metta, capisco che non è una cosa che si risolve in una settimana. Sono anche molto paziente, cioè io la vedrei come un'operazione di 100, 200, 500 anni, però bisognerà cominciare a discutere se veramente come ci stiamo comportando in questo contesto è il modo più intelligente di comportarsi alla luce anche di queste conoscenze. Grazie.
Beh, insomma, vedo già mani alzate lì, adesso la Livia, vi fate vedere dalla Livia. Che belle queste. Tutte queste considerazioni, queste immagini evocate, troppo stimolanti. Avrei 100 io stesso 1 milione di domande, ma non ne farò neanche una, non tolgo spazio al pubblico. Ogni volta lei mi parlava di sue conversazioni con filosofi, con Severino, mi diceva che settimana prossima a Milano a discutere con Baudet in Duomo.
E Borgonovo.
E dico solo che a me, proprio partendo dalle sue conclusioni, mi è venuto in mente un vecchio insegnamento di Carlo Sini, il mio maestro, quando fece un grande corso in statale sul timeo platonico. Sapete il dialogo in cui si parla della creazione, no, dell'universo, di tutto. E disse così Sini: non può esistere una civiltà che non abbia una propria cosmologia. E diceva: forse l'ultima grande cosmologia che l'Occidente ha proposto è stata quella di Giordano Bruno, l'idea di un universo infinito, che prima sappiamo che era tutto il contrario, però mostra un po' la corda anche questa cosmologia bruniana, perché le cose che ci ha detto modificano tutto. Si capisce il senso di quella frase di Sini, perché effettivamente dal modo in cui pensiamo il cosmo, pensiamo la nostra vita, e il modo anche in cui ci relazioniamo l'un l'altro nel corso della vita. Per cui è importante riflettere sulla cosmologia e la forma del cosmo. Ora cedo a voi subito la parola, non so chi... ecco, benissimo. Vi chiedo solo, in generale, lo sapete, cioè abbiamo un po' di tempo, però se abbiamo una mezz'oretta, diciamo, domande brevi. Non voglio togliere la parola, lo so che è per lasciare spazio a tutti.
Lasci a me di formazione scientifica, ma non subatomica. Io sono di quelli che lavorano dall'elettrone in su. Certamente l'elettrone dipende dal numero atomico, ma lasciamo perdere, ma insomma sono quelli che fanno i biologi, i medici, insomma, no? Fanno altre cose.
Cose importantissime.
Sì, utili o meno. Il problema del rapporto fra ciò che sta sotto la nube elettronica e quello che costituisce la nube elettronica ha a che vedere con il nostro cervello, quindi con ciò che il nostro cervello produce. Il cervello non produce l'anima, dov'è l'anima, che cos'è l'anima, non lo sappiamo. Noi sappiamo qualcosa di oggettivo, che è il pensiero. Il cervello secerne il pensiero come la ghiandola sudoripara secerne il sudore. Abbiamo questa scala di riferimento, noi altri. Poi siamo interessati a quello che fate voi, se una stringa o un quark fanno certe cose. E qui le faccio invece un'altra domanda. Il problema inerziale a livelli infinitesimi come si pone in rapporto alle prime fasi dell'universo?
Sì, dunque la posso un pochino ampliare la risposta. Si riferisce in particolare a uno dei misteri più grossi con cui ancora lavoriamo, cioè il fatto, la gravità, la forza di gravità, che è la forza più semplice, quella che tutti conosciamo, eccola qui, tac, è la più misteriosa di tutte. In particolare le teorie più in voga diciamo, ci dicono che probabilmente le varie forze che agiscono nell'universo, 4 o 3 se le vogliamo unificare, cioè la forza forte che tiene insieme i protoni, la forza debole che fa i decadimenti radioattivi, la forza elettromagnetica, quella che ci permette di vedere questa sala, e la forza gravitazionale, sono tutte forse figlie di un'unica forza. Ritorniamo all'istante iniziale. Altissima energia, le forze hanno la stessa intensità, una specie di democrazia. L'universo si raffredda, via via che l'energia cala, le forze si congelano in forme diverse, un po' come l'acqua che può diventare ghiaccio o neve o brina, no? A seconda delle condizioni. Questa è l'idea che abbiamo e questa idea funziona, nel senso che forza elettromagnetica e la forza debole sono la stessa forza, aumenti l'energia, tac, hanno la stessa intensità. La forza forte riesce a portarla anche lì più o meno allo stesso valore. L'unica forza che non si riesce a dominare è la forza di gravità, perché è troppo debole. È talmente debole che se anche tu aumenti l'energia ed estrapoli, quella lì non va dove vanno le altre. E qui c'è il problema. La forza di gravità forse non l'abbiamo ancora capita. Una possibilità può essere che l'abbiamo vista in funzione su grandissime distanze, cioè pianeti, stelle, galassie, e funziona. È uno su R quadro, quella che conosciamo tutti, cioè diminuisce col quadrato della distanza. Non l'abbiamo vista, perché è molto difficile, agire sulle piccolissime distanze. Quindi c'è il sospetto che su piccolissime distanze la forza di gravità sia molto più forte di come ci appare. Se fosse vero, allora la forza di gravità assomiglierebbe alle altre, la potremmo unificare. Quindi ci sono due tentativi in corso, anche qui si va in ambiti che fanno girare un po' la testa, ma che sono quelli su cui lavoriamo. Il primo tentativo dice, per esempio, dell'LHC, produciamo collisioni talmente energetiche da far avvicinare brandelli di materia così vicini che se la forza di gravità a quelle distanze infinitesime è più forte del normale, si formano microscopici buchi neri, che non fanno nessun danno, evaporano immediatamente, li potremmo riconoscere facilmente, sappiamo come si comporterebbero. Quella lì sarebbe la prova che la forza di gravità, cioè che la materia portata a distanze molto vicine, la forza di gravità diventa talmente forte da aggregare la materia, anche se diciamo c'è forze elettromagnetiche o deboli che la contrastano, sarebbe la prova che la forza di gravità a piccole distanze c'è un andamento molto più potente, e questo permetterebbe l'unificazione. Una possibilità, però finora non abbiamo trovato, quindi possiamo solo mettere dei limiti. Ovviamente il lavoro continua, più alta l'energia, più piccola la distanza che puoi esplorare. Altra possibilità, potrebbe succedere che il mondo in cui viviamo, l'universo in cui viviamo, non è un universo a 4 dimensioni, cioè le 3 dimensioni spaziali, larghezza, altezza, profondità e il tempo, ma è un universo in cui le dimensioni spaziali sono di più, sono 5, 6, 10 addirittura, alcune teorie prevedono 12. E perché? Allora, questa sarebbe anche questo altrettanto suggestivo, cioè l'idea che ci sono dimensioni nascoste nel nostro universo. Quale sarebbe l'idea? L'idea sarebbe geniale, semplice, però non è detto che sia vera, che la gravità inizialmente, nei primissimi istanti dell'universo neonato, si sviluppava su 6 dimensioni spaziali. Quindi noi oggi, guardando le 4 dimensioni, vediamo una pallida ombra della gravità. Le 6 dimensioni addizionali si sono richiuse, solito discorso, non basta l'energia, si sono arricciolate, non le vediamo più. Le possiamo riaprire solo con altre collisioni, se riusciamo a produrre macchine abbastanza energetiche. Quindi se ci fossero dimensioni nascoste nel nostro universo, la gravità diventerebbe una forza come le altre, perché la gravità che agisce nelle dimensioni nascoste noi non la vediamo, e se tieni conto della intensità della gravità in quelle dimensioni nascoste, la forza della gravità assomiglia alla forza delle altre forze. Quindi la gravità diventerebbe una forza come le altre. Sono due terreni di ricerca, può darsi che entrambi non portano da nessuna parte, dovete accettare l'idea che la ricerca vuol dire esplorare terreni nuovi e anche sentieri che non ti portano alle risposte, ma anche quella è una risposta. Cioè il giorno in cui riuscissimo a dire queste teorie sono sbagliate, dovremmo ricorrere ad altre teorie e esplorarle. Questo è il nostro lavoro.
Partendo dal principio della fisica che nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma, è lecito, oltre che possibile, immaginare un universo eterno che è sempre esistito e che però continua appunto a trasformarsi, espandendosi, ritornando microbico, poi riespandendosi, insomma, un continuo ciclo eterno dell'universo che è sempre esistito in fondo. Grazie.
Sì, c'era questa ipotesi che fino a qualche decennio fa era si chiama l'ipotesi dell'alternarsi, del Big Bang e del Big Crunch, si chiamava. Cioè l'idea era che c'è questa espansione iniziale che ha rallentato ma che continua, noi la vediamo continuare, molto più debole, e poi la gravità ovviamente rallenta questa espansione e a un certo punto prevale e quindi tutto ritorna in miliardi di anni allo stato iniziale, una specie di fisarmonica che richiama un po' alcune teorie indiane, no? Alcune mitologie indiane, il samsara, cioè questo fatto del fatto che si riproduce la vita in forme diverse e così via. C'aveva anche una sua eleganza, diciamo, questa teoria. Questa teoria però non risulta corretta scientificamente, nel senso che si è trovato che l'espansione dell'universo non solo non torna indietro, ma è destinata a espandersi all'infinito. Quindi qui mi diverto ogni tanto in queste discussioni a dare all'udienza una possibilità, diciamo. Se quell'ipotesi della morte nella bolla di energia pura prodotta dall'accelerazione del vuoto elettrodebole non vi piace, il caldo vi dà fastidio, c'è un'altra ipotesi che è il grande freddo, che è quella che anch'essa scientificamente provata. Cioè si è visto che le galassie più lontane, cioè tutto si sta allontanando da tutto, questo si è osservato da decenni, ma quello che non si era capito fino a una ventina di anni fa è che tutto si allontana da tutto a una velocità crescente. Cioè lo spazio-tempo si sta dilatando e la velocità aumenta. Questo è assolutamente inspiegabile. Chiamiamo questo fenomeno presenza di energia oscura. C'è qualche cosa che spinge tutto lontano da tutto di cui non abbiamo la più pallida idea di cosa sia. Quindi non torna l'idea che l'universo lasciato a se stesso possa tornare indietro. Se non interverranno i fatti di cui si parlava prima, quella catastrofe cosmica prodotta dal bosone di Higgs che si stanca dopo 13,8 miliardi di onorato servizio, ha diritto anche lui a un po' di riposo, se quello non succederà, l'altra ipotesi è il grande freddo. Cioè l'universo continuerà ad esistere per miliardi di anni, ma tutto si allontanerà da tutto a una tale distanza che prevarrà il buio. Le stelle esauriranno il loro carburo combustibile, diciamo, smetteranno di funzionare e saranno talmente distanti da loro che se ci fosse qualche essere vivente vedrebbe un cielo nero, non ci sarà energia a sufficienza per alimentare dinamica e forme di vita, una specie di un freddo sudario che su una necropoli di stelle morte. Ecco, questa è un'altra. Quindi se non vi piace l'ipotesi del caldo, se qualcuno ama il freddo, questa però la considero talmente triste, io sono a favore della un po' più spettacolare, pirotecnica la prima.
Io aggiungo, se posso permettermi, per consolarla sulla veridicità o meno della sua ipotesi, che facendo un po' controcanto al professore, giusto però per capire la vertigine in cui ci collocano questi temi, naturalmente, siccome un'espansione all'infinito, come è stata appena richiamata, è concettualmente indimostrabile, perché noi possiamo sapere che l'universo si sta espandendo velocissimamente adesso e che questa velocità aumenterà per i prossimi 100.000 anni, ma non possiamo sapere cosa succederà fra 100.000 anni e un giorno. Quindi l'infinito è concettualmente indimostrabile. Allora rileggere Empedocle, perché anche in Occidente abbiamo avuto nella storia della filosofia occidentale chi ha immaginato cicli cosmici di espansione e contrazione. Vale anche oggi anche Empedocle, è una delle tante ipotesi, la mettiamo a fianco a quella del freddo, esiste, resiste. Aspettate, scusate se...
Pensiamo, pensiamo. Sì.
Ma parlo voce.
No, anche per la registrazione.
Lei ha detto che noi siamo figli di quella gocciolina. Allora io quando sento tutte le volte che sento queste cose e queste lezioni, mi chiedo sempre, io da ateo vado a casa e riesco a dormire, ma i credenti riescono a dormire quando vanno a casa?
Ma penso di sì, penso di sì. Penso di sì perché, diciamo... cioè, diciamo, qui forse devo citare una cosa che cioè io sono un non credente, diciamo, e l'ho detto in alcune interviste, però mi interessa moltissimo il dialogo con la gente di fede, proprio di fede genuina. In particolare ho avuto molte discussioni con gli scienziati credenti, ci sono molti scienziati credenti, la stessa Fabiola è credente, siamo amicissimi noi due, però abbiamo due, cioè la fede è una scelta personale, un dono individuale, diciamo, non puoi, no, discutere, no, il fatto che uno abbia o non abbia questa, no? E mi è capitato di fare una discussione molto interessante su questi temi con Guy Consolmagno, che è un gesuita, che è il direttore della Specola Vaticana, ed è uno scienziato, quindi è un astronomo che di queste cose parla con competenza, diciamo. E era una discussione a TV 2000, alla TV della CEI, e mi avevano invitato proprio per fare un confronto fra uno scienziato credente e uno non credente, e vi cito questo episodio per dirvi quanto la Chiesa abbia fatto passi da gigante. L'intervistatore ci chiede: lei professore parla di creato? E io ho detto no, guardi, io se parlassi di creato sarei un po', insomma, farei l'ipotesi di un creatore, visto che io non sono credente, io parlo di natura, di universo, eccetera, eccetera. Era l'inizio dell'intervista. Poi si rivolge a Consolmagno e gli fa la stessa domanda, e gli dice, lei, insomma, e si vedeva dagli occhi dell'intervistatore che lui si aspettava che Consolmagno dicesse, beh, io, è chiaro, sono prete, sono gesuita, insomma, c'è anche un ruolo nella gerarchia vaticana. Con mia enorme sorpresa, Consolmagno ha detto, neanch'io parlo di creato. Qui è stata, per me è stata una cosa illuminante. Perché non parla di creato? Dice, perché se io parlassi di creato, per meglio dire, se io ponessi l'essere a cui io credo, no, sovrannaturale, come lo chiamava lui, dentro la natura, in qualche modo che interviene nella natura. Per esempio, se io dicessi che questo meccanismo dell'inflazione, quella cosa che ha trasformato la microscopica bollicina in universo materiale, è il tocco della creazione, no? Che è una tentazione, no? Farei, sì, lì per lì potrei guadagnare qualche consenso, no? Però il giorno in cui i fisici scopriranno, e prima o poi lo scopriranno, il meccanismo materiale che ha prodotto questo fenomeno, che fine farà il mio Dio? Quindi dice, io lo colloco al di fuori della natura, no? Lo colloco sopra la natura, extra natura, no? E quello è chiaro, che quello è un atto di fede personale, individuale, rispettabilissimo, su cui io, diciamo, non ho nulla da dire, io ho solo rispetto e volontà di confronto. Nel momento in cui, ecco, la Chiesa, chiaramente scherzando poi gli dicevo, ti immagini Galileo se avesse assistito a questa discussione che risate si faceva, perché insomma i passi avanti sono stati giganteschi. Quella Chiesa lì che ha questo atteggiamento, e quindi che recepisce le scoperte scientifiche, le vuole conoscere, non ne ha paura, no? Non avere paura, dicono i papi importanti. Ecco, questa cosa qui io penso ci permette un dialogo ultra proficuo che prescinde dalla scelta individuale e personale.
Salve, lei ha parlato del Big Bang avvenuto 13,8 miliardi di anni fa. Io, leggendo, interessandomi, secondo la teoria della relatività, il tempo è una cosa soggettiva al moto. Perciò ha senso parlare di un tempo esterno all'universo con cui lei dice che è di 13,8 miliardi di anni fa? O, se vuole anche rispondere a questo, cos'è veramente il tempo?
Sì, è assolutamente corretta la domanda. Cioè, il tempo a cui io mi riferisco non è esterno all'universo, cioè non possiamo immaginare. Intanto lo spazio-tempo vanno a braccetto, non li puoi separare. Cioè, io sono qui in questo momento, io do un appuntamento a un mio amico e gli dico ci vediamo al bar della loggia domani alle 10 e gli devo dare uno spazio e un tempo, se no non ci troviamo. Cioè, la nostra vita è una traiettoria spazio-temporali, cioè noi se no non ci incrociamo, cioè se non dai il tempo sei nello stesso posto in un tempo diverso, quindi questa è proprio la... Diciamo, non ci riflettiamo su questo, ma in realtà il concetto di spazio-tempo come un'unica dimensione, i quattro dimensioni che definiscono un punto, lo usiamo anche nella vita quotidiana, non è così, diciamo, stravagante. Ed è un concetto locale, cioè non puoi, appunto, come si diceva prima, dire, cioè il tempo di qui è diverso dal tempo di un satellite che definisce il GPS. E perché? Perché il tempo dipende dalla massa. Se vicino c'è una massa, se è più vicino alla Terra, sulla Terra che non su un satellite, a qualche migliaio di chilometri di distanza, il tempo sul satellite scorre a una velocità diversa. L'orologio, lo stesso orologio, va a una velocità diversa. Avete visto il film Interstellar, è fatto bene. Il consulente Thorpe, che è quello che vincerà il premio Nobel l'anno prossimo per la scoperta delle onde gravitazionali, che è un cosmologo, uno dei più grossi esperti di relatività generale, lui correttamente ti diceva io vado un'ora vicino all'orizzonte degli eventi del buco nero, quindi vicino a una grande massa, e l'ora che io passo lì corrisponde a 30 anni sulla Terra. Quindi il tempo va sempre visto localmente. Quindi quando diciamo che l'età dell'universo è 13,8 miliardi di anni, non parliamo di un tempo esterno all'universo, cioè di un osservatore che sta lì, guarda l'orologio e dice così, ma del tempo con cui si è espanso lo spazio-tempo del nostro universo. Non so se ho risposto alla tua domanda pienamente.
Scusate.
Io sono io, non devo toccare.
Niente paura. Io vorrei sapere, siccome che il nostro spazio, l'universo, è specificato da una matematica, da una fine matematica. Non potrebbe essere...
In che senso da una fine matematica?
Cioè, estrapolato, gli scienziati, i fisici, i matematici, i teorici, parlano dell'universo col linguaggio matematico. Ah, è quello, sì, che spiega meglio di tutti.
Sì.
Non filosofia, è matematica, e lì siamo d'accordo. Però nello stesso tempo non è che siamo stati noi a inventare la stessa matematica di cui usiamo, che non sia magari lo stesso universo che ha questa matematica, che è matematica e che noi la estrapoliamo da questo universo. Quindi qui dobbiamo anche tornare indietro, nel senso che diventiamo ancora più piccoli. Se l'universo è la matematica stessa, noi siamo così umili da poter, lo scienziato più grande, lo scienziato più potente, più forte, più bravo, di poter, come Einstein e tanti altri, estrapolare questi segnali, questi elementi. Quindi per me, insomma, la matematica è proprio l'universo, non siamo noi che spieghiamo la matematica dell'universo.
Diciamo, questa è una discussione molto interessante e anche molto vecchia, che diciamo ci sono correnti di pensiero importanti che si sono accapigliate su questo punto. Il mio modo di vedere è un pochino diverso. Cioè, io ho l'idea che noi siamo scimmie antropomorfe, un po' più attrezzate dei nostri cugini, non siamo gli unici ominidi. Gli studi più recenti ci dicono che anche scimpanzé, bonobo, altre scimmie hanno un immaginario, cioè hanno un progetto. Cioè, se voi mettete un gatto davanti a uno specchio, lui non si riconosce. Se mettete uno scimpanzé davanti a uno specchio con un segno rosso vicino al naso, lui si cerca di levare il segno rosso, come noi, cioè vede che quello che è nello specchio è lui. Fanno riti, diciamo, ci sono studi, vi consiglio Franz De Waals, che è un grande etologo, che ha studiato queste comunità e che hanno riti funebri, cioè se muore un capo di un clan c'è il lutto, cioè non mangiano per giorni, cose incredibili, insomma cose che, per cui uno deve immaginare che appunto noi non siamo gli unici ominidi, siamo una famiglia di ominidi, di scimmie antropomorfe che per una serie di circostanze, fra cui l'aver sviluppato linguaggio simbolico e linguaggio, ha avuto una capacità, uno strumento in più. Però quando la scimmia, diciamo, prende, o lo scimpanzé, trova una noce e sa che c'è cibo e prende un sasso e lo spacca e prende il seme, ha un progetto e cerca un utensile giusto per realizzare il progetto. Noi mandiamo la gente nello spazio, è un pochino più sofisticata, ma qualitativamente è lo stesso, cioè che cosa funziona? Perché abbiamo questa enorme potenzialità? Perché abbiamo un'immagine del mondo. Ecco, cos'è la scienza? Quando mi fanno questa domanda, io la cosa a cui rispondo è questa, è migliorare continuamente la tua immagine del mondo, in maniera che tu possa prevedere, no, quello che succede. E il metodo scientifico galileiano, che si è sviluppato abbastanza recentemente, da qualche centinaio d'anni, è estremamente potente in questo rispetto, nel senso che accettando di sviluppare congetture, anche le più arbitrarie, no? E sottoponendole a verifica, sei riuscito, concentrando l'attenzione su quel dettaglio trascurabile, quando l'hai capito hai dovuto rinunciare a tutte le certezze precedenti e hai costruito una nuova teoria, e così via. Questa è la maniera di avanzamento. Allora, quando sento dire, per esempio, Galileo la pensava così, Galileo pensava un po' come lei, cioè che la natura parla col linguaggio della matematica, io non sono d'accordo con questa impostazione. Penso che il linguaggio della matematica è un nostro linguaggio. Cioè noi ci diamo degli strumenti concettuali che chiamiamo matematica, chiamiamo fisica teorica, chiamiamo in tanti modi, alcuni molto semplici, altri molto complicati, che diciamo cercano di sopperire alla difficoltà di un oggetto, di un essere che pesa 80 kg, che vivrà, spero, una tantina d'anni, insomma l'età media, che è spazio temporalmente limitato, no? Ed essendo in questa gabbia spazio-temporale così limitata, ha enormi difficoltà a capire il comportamento di quello che c'è al di fuori di questa gabbia. Cioè, se io fossi grande quanto una galassia o quanto un buco nero, io vedrei di fronte a me lo spazio-tempo deformato. Non c'era bisogno di Einstein. L'avremmo tutti capito subito che lo spazio-tempo è plastico. Perché? Ti giri e vedi che si deforma. Se avessi la massa di 30 buchi neri, questa stanza sarebbe deformata. Se io fossi talmente piccolo quanto un elettrone, o io, chiunque di noi, e viaggiassimo alla città della luce, noi vedremmo gli effetti relativistici quotidiani. Quindi, allora, cosa vuol dire? Vuol dire che la scienza è un tentativo di una scimmia antropomorfa molto limitata nelle sue dimensioni spazio-temporali, di capire come si comporta il mondo che circonda la scimmia su dimensioni spazio-temporali molto diverse, molto piccole o molto grandi, laddove la tua attrezzatura ordinaria, il senso comune che ti guida abitualmente, per cui vado a comprare le mele, le pere al supermercato ed è facile avere un sistema di riferimento che ti guida, non serve più. Sei perso e allora hai costruito degli strumenti. Questi strumenti non li devi vedere come presenti in natura, come diceva Galileo, tu li sveli. E questa è un'idea un po' ingenua, diciamo, perlomeno a mio modo di vedere. Viceversa, è comunque una creatura, la scienza, una creatura umana. Per esempio, amiamo moltissimo le simmetrie, no? La fisica è basata sulle simmetrie. Perché amiamo le simmetrie? Perché siamo simmetrici, perché abbiamo due lobi nel cervello, due occhi, perché quando una cosa non è simmetrica non ci piace. E allora molti pensano che l'amore per le simmetrie, che è alla base della scienza moderna, nasca intrinsecamente dal nostro cervello. Se in uno dei pianeti lontani, abitati, attenzione, ce ne sono miliardi di pianeti abitati intorno a noi, purtroppo un po' distanti, si saranno sviluppati esseri, qualcuno prima o poi li entreremo in contatto, si saranno sviluppati esseri viventi che hanno caratteristiche fisiche completamente diverse. Sarei curiosissimo di capire la loro scienza, la loro immagine del mondo, perché è sicuro che avranno una matematica, chiamiamola matematica o filosofia o scienza, completamente diversa e forse legata alla loro configurazione fisica. Quindi dobbiamo sempre tenere presente di questo ancoraggio che dobbiamo fare al fatto che siamo animali con questa capacità immaginifica che ha creato la potenza, diciamo, di cui siamo spettatori.
Allora chiedo massima sintesi anche al professore, sì, che fa domanda, a chi risponde
più breve,
perché
allora,
poi
le risposte io ne rispondo, voi fate le domande, sono
che
io
è difficile che perché la domanda ne sono ampi, perché poi volevo chiudere con una mia domanda ma di tutt'altro ordine se c'è tempo, ma
sì, volevo farle una domanda riallacciandomi alla metafora che di averlo acceso,
sì,
era orientato male, volevo fare una domanda riallacciandomi alla metafora dell'acqua che bolle. Lei ha detto, no, che dal nulla, con queste bollicine che fanno inflazione, si crea un universo. Ma è pensabile che sempre nel nulla ci siano molteplici bollicine che fanno inflazione e che quindi in realtà ci sia un processo infinito di universi a fianco al nostro che stanno lavorando?
Mi fa morire questa discussione, bisogna stare qui fino alle 2.
Sì, stasera. Esatto, non ne usciamo
più. È troppo
più
bella questa domanda, è così, non solo è pensabile, io... Cioè questa di cui lei parla, che si chiama poi la congettura dei multiversi, per cui dovremmo cambiare anche la parola, perché universo implica unico, no? E questo è un pochino un residuo del vecchio antropocentrismo, cioè prima pensavamo che tutto girava intorno a noi, poi abbiamo scoperto che è un pochino più complicato. Ora, l'idea è che forse dovremmo abbandonare anche l'idea che il nostro è l'unico universo, forse è uno dei tantissimi universi. È una congettura, quindi ripeto, è una teoria consistente con tutte le osservazioni, però non ancora provata, cioè nessuno ha mai visto altri universi. Ma è una congettura che a me personalmente piace molto e mi sembra abbastanza logica, cioè come lo vedo. Cioè, ritorniamo a quell'osservazione del vuoto, no? È ovvio che uno deve immaginare che quel meccanismo di fluttuazioni quantistiche, no, che ha prodotto quel formicolio, no, e che per noi ha avuto questa evoluzione, perché non pensare che è una cosa che invece si è prodotta in molti casi e casualmente, diciamo, una specie di estrazione, appunto Eraclito diceva l'ion, l'energia vitale, è un bambino che gioca a dadi, e di un bambino il regno. Questa immagine, che è un frammento famoso di Eraclito, mi piace moltissimo perché mi fa pensare a quei bambini che facevano l'estrazione del lotto quando c'era ancora il bussolotto, è come se in quella bollicina cosa ci mettiamo? Ecco, bosone di Higgs, gli diamo una massa di 50 GeV, ok, quella bollicina non va avanti. In quell'altra, bosone di Higgs 200 GeV, velocità della luce 100.000 km al secondo, ok, quella fa un universo che va avanti con meccanismi diversi perché c'è diverse costanti, diverse leggi della fisica, è abbastanza... Cioè, a me viene abbastanza naturale pensare che sia così, che un meccanismo casuale che ha prodotto il nostro universo abbia prodotto in realtà una moltitudine di universi. Fisici teorici dicono 10 alla 500, no? Un numero talmente elevato da immaginare diversissime evoluzioni, alcune molto effimere, altre lunghe quanto la nostra, con leggi completamente diverse. Ovviamente qui ci gira la testa. Insomma.
Consiglio la lettura del Caino, del dramma teatrale, il Caino di Byron, dove fa un viaggio con Lucifero e vede tutte ste robe. Posso fare una domanda conclusiva? Ah no, c'era un'altra questione.
Sì.
Poi una conclusiva io, ma proprio brevissima, di tutt'altro ordine.
La mia è molto semplice. Prima lei parlava che il decadimento del protone non è stato provato. La domanda è, oltre la posizione nera e rossa dell'universo, quella linea arancione è il decadimento del protone?
No, quella è semplicemente a che fare con la stabilità del campo scalare di Higgs, del vuoto elettrodebole. Il fatto che non sia ancora stato trovato non vuol dire che non sia, che non abbia una vita media, cioè che non decada. Molte teorie pensano in realtà che ci sia un decadimento. Il problema è che comunque la vita media è molto lunga, cioè già oggi possiamo dire che se troveremo evidenza che il protone non è stabile, diciamo, comunque la sua vita media è, diciamo, miliardi di anni, quindi stiamo parlando già di vite medie comunque sia, anche se dovessero essere finite, molto lunghe.
Allora, una cosa a modo di conclusione, di tutt'altro ordine, proprio a concludere. Oggi il professore non ne ha fatto riferimento, però insomma in altri contesti sì. Questi progetti sono finanziati, credo, dall'Unione Europea, il CERN di Ginevra, dai paesi, esatto, sì. Chiedo a lei, oggi in Europa politicamente non tira un buonissimo clima, si sta anche riaffermando una certa mentalità, anche partiti politici che la esprimono, molto conservatrice. Di solito non è un bene per la scienza quando si riafferma questo tipo di mentalità politica. Temete per i finanziamenti futuri? Ne discutete della possibilità che la situazione politica europea incida anche sulle vostre ricerche?
Sì, un po' di preoccupazione c'è, perché noi si vive in un ambiente in cui, vedete, stiamo parlando di queste cose sono talmente complicate che l'intero mondo lavora per cercare di... Cioè, quindi, non solo non ha molto senso l'Italia, la Germania, la ma neanche l'Europa, gli Stati Uniti, la Cina, cioè nel cercare di capire la natura ti avventuri in un terreno talmente rischioso e talmente difficile che hai bisogno veramente di dimenticare tutte le divisioni. E infatti non ha un caso che l'esperimento che ho guidato per molti anni, CMS, c'erano 3.000 scienziati di 40 paesi diversi. Quindi voi immaginate pakistani e indiani, turchi e greci, israeliani e palestinesi, che lavorano iraniani e americani allo stesso progetto, nei momenti in cui c'erano le sanzioni, eccetera. Noi viviamo un mondo che è diverso dal mondo, diciamo, che si legge sui giornali. Ma perché è diverso? Non perché siamo più bravi, ma perché è quasi necessario per noi. Cioè, noi se non facciamo così, cioè nessun paese da solo potrebbe dare risposta a questi problemi. Ma perché? Anche i paesi più ricchi, anche gli Stati Uniti, se volessero da soli finanziare queste ricerche, non ce la farebbero. Non bastano le risorse, ci vuole le risorse intellettuali. E fortunatamente l'intelligenza è distribuita in maniera abbastanza democratica in tutto il mondo. Cioè ci sono ragazzi e ragazze brillantissime, cinesi, turchi, italiani, indiani, e non sono tutti concentrati nei paesi più ricchi, no? Questo è un pochino il gioco. Quindi c'è un po' di preoccupazione nel vedere che mentre si dovrebbe andare, cioè io in tutta onestà, una decina, quindicina d'anni fa immaginavo che questo nostro modo di lavorare domani si poteva applicare, visto che funziona, che ne so, alla ricerca contro il cancro, oppure ai problemi ambientali, al problema dell'acqua, cioè le grandi questioni che affliggono il pianeta. Io sono sicuro che il giorno in cui, che ne so, facessimo un CERN della ricerca contro il cancro, è chiaro, ci sarebbe da discutere con le aziende farmaceutiche, perché noi tutto quello che facciamo, noi siamo finanziati dagli stati, ma tutto quello che facciamo è gratis. E quando abbiamo inventato World Wide Web, che serviva a noi, e poi l'abbiamo messa a disposizione di tutti, nessuno di voi paga un centesimo per... e ha cambiato il mondo questa scoperta, del tutto inaspettata. Allora, la cosa che mi sono sempre chiesto era perché non si fa, cioè io capisco le industrie, gli interessi, la ricerca, ma mi sono sempre chiesto se i progressi che si potrebbero fare se sarebbero stati più grossi o più piccoli nel concentrare su alcune questioni di fondo, per esempio le grandi malattie, le migliori menti del pianeta. Io sono sicuro che si troverebbero risultati migliori e in tempi più rapidi, è ovvio, perché le duplicazioni degli sforzi, la mancanza di informazioni, cioè se tutto è chiuso perché ci puoi guadagnare, è chiaro che è tutto più precario, più complicato. Quindi io mi immaginavo un mondo in cui si facevano passi in questa direzione, e invece è il contrario, cioè invece quello che vedo è un mondo che sta facendo marcia indietro, cioè un mondo in cui la stessa Europa, che pure ha inventato il CERN, no? Appunto la Gran Bretagna se ne vuole uscire, c'è queste cose che a me sembra una follia, diciamo, però stanno succedendo, e quindi un pochino di preoccupazione che ci sia un ritorno ai recinti c'è, perché in questi campi, nel campo della ricerca, il recinto non aiuta, il recinto rende le cose più difficili.
Grazie tante, grazie. Ci vediamo settimana prossima con la seconda puntata.